Ho scelto per questi quattro incontri di percorrere la successione canonica dei testi biblici, quindi partendo da Matteo e Marco per questo incontro, Luca e Giovanni per il secondo incontro e poi vedere le lettere apostoliche, Paolo, lettere apostoliche, pensando che questo percorso poteva aiutare a prendere contatto con alcuni testi, almeno, che costituiscono di fatto il patrimonio fondamentale della tradizione cristiana. Sappiamo che quello che noi chiamiamo Nuovo Testamento è una raccolta di una molteplicità di testi che sono nati alle origini cristiane, di cui molti sono andati perduti, alcuni sono considerati extracanonici, alcuni tacciati anche come apocrifi, altri come letteratura parallela a quella canonica, ma questo è un altro argomento. Certamente quello che noi leggiamo nella raccolta del Nuovo Testamento è una sintesi o una raccolta di testi sui quali i cristiani delle prime generazioni, direi almeno per i primi 3 secoli, tutti si sono trovati d'accordo. Il che non è una cosa da poco, che i cristiani vadano d'accordo su alcune cose fondamentali. Questi testi, penso ai quattro Vangeli, gli Atti degli Apostoli, Paolo, fino all'Apocalisse, tutto sommato hanno trovato un'ampia convergenza, perché ripropongono, così come la tradizione ce la consegna, quello spirito delle origini, quello spirito, che gli Apostoli hanno cercato di trasmettere, che loro hanno vissuto attorno alla persona del Signore Gesù. Quindi noi che cosa abbiamo attraverso questi testi? Abbiamo forse un riflesso obliquo di tutta quella luce che era alle origini del gruppo apostolico con il Signore Gesù. Però sono testi che hanno resistito non solo alle, diciamo così, persecuzioni cristiane, ma uso questo termine in senso molto lato, sia alle eresie interne che hanno prodotto diversi testi considerati poi ortodossi e eretici, sia hanno resistito soprattutto al tempo, perché su questi testi coloro che si dicono cristiani sempre si sono riconosciuti, anche quando questi testi hanno messo il punto di domanda o hanno messo questioni o hanno messo il dito nella piaga di un modo di vivere la vita cristiana che certamente non corrispondeva proprio su questo tema dell'accoglienza. Come primo brano, vorrei partire proprio direttamente dal testo, ho scelto del capitolo 10 di Matteo i versetti 32 a 42. Questi versetti fanno parte di quel secondo grande discorso che fa parte del Vangelo di Matteo. Il Vangelo di Matteo, per come è stato studiato e per come è stato redatto, è costituito fondamentalmente su 5 grandi discorsi. Il primo grande discorso è quello della montagna, i capitoli 5 a 7, che comincia con il grande prologo delle Beatitudini. Il secondo discorso è il capitolo decimo, quello che noi leggiamo chiamato cosiddetto discorso missionario. Il terzo discorso, al centro e forse il più importante, è il discorso parabolico, le parabole di Gesù. Matteo le raccoglie tutte in un capitolo, e che vogliono dirci lo sguardo che Gesù ha sulla realtà, sul regno di Dio, come vede il rapporto tra il regno di Dio e i discepoli. Un quarto discorso, capitolo 18, dedicato alla comunità e ai suoi capi, si ritiene il più grande, e poi il quinto discorso di carattere scatologico, ricordate la parabola dei 10 vergini, le capre a sinistra, le pecore a destra, poi così il giudizio universale. E attorno a questi 5 discorsi si struttura il Vangelo di Matteo, per cui il primo e l'ultimo lo possiamo considerare come richiamantesi l'uno l'altro per i temi di carattere scatologico, i beati e il giudizio finale, il secondo e il quarto tutto dedicato alla questione dei discepoli e della comunità, al centro il discorso parabolico. Ecco, 2 brani del secondo e del quarto discorso. Fanno parte dei discorsi di Gesù. La tradizione di Gesù, maestro di sapienza e fonte della legge, è una tradizione che costituisce la memoria fondamentale di Gesù, anche se sappiamo che i Vangeli, in quanto tali non conservano solo la memoria di quello che Gesù ha detto, ma anche di quello che Gesù ha fatto lui e di quello che è stato fatto a lui. Pensiamo soprattutto al racconto della passione, morte e risurrezione. Esiste tutta una tradizione, alle volte ipotetica, alle volte reale, dove si trasmette l'insegnamento di Gesù solo attraverso le sue parole, senza i miracoli di fatto e senza il racconto della passione e morte. Ad esempio, penso al Vangelo di Tommaso, raccolta di 114 detti, o pensiamo all'ipotesi esegetica della cosiddetta fonte Q, fonte di detti che si ricava tra Matteo e Luca. E il fatto che Matteo insista e addirittura costituisca, redigendo tutto l'insegnamento di Gesù in cinque grandi discorsi, come ha fatto con Mosè, indica che l'identità di Gesù come maestro della legge, maestro e fonte della sapienza, è una caratteristica fondamentale, fondamentale per il cristianesimo matteano, cosa un po' diversa, ad esempio, rispetto a Marco, no? Marco certamente ha le parabole, Marco 4, ma in Marco certamente quello che conta è il discorso della passione, della morte, il ribaltamento della visione teologica che avviene attraverso la persona di Gesù. Ora, se posso leggere il testo. Il centro di tutto il discorso sull'accoglienza, potrei dire così, se mi permettete questa sintesi, che Matteo individua, lo troviamo al versetto 40, ma vorrei leggere il testo con voi. Leggo dal versetto 32. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra, sono venuto a portare non pace ma spada. Sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre, la figlia da sua madre e la nuora da sua suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama padre e madre più di me non è degno di me, chi ama figlio e figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce non mi segue, non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. E chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico non perderà la sua ricompensa. Sto leggendo la traduzione della CEI del 2008. Ora, questi versetti dai quali iniziamo la nostra conversazione costituiscono la seconda parte di tutto il discorso del capitolo decimo dedicato all'invio in missione. Se il secondo discorso cominciava con una sintesi di carattere narrativo, soprattutto i versetti del capitolo 9, 35-36, dove Matteo fa dei sommari riguardo l'attività di Gesù, dove si dice che percorre le città e i villaggi insegnando, annunciando e guarendo ogni malattia. Insegnare, annunciare e guarire raccolgono tutto quello che era stato detto prima. In Matteo 5,7 Gesù aveva insegnato e aveva annunciato il regno di Dio. I capitoli 8-9, quindi sono 11 miracoli, 11 guarigioni che Gesù compie. Ricordate che il verbo dell'insegnamento risulta di così di fondamentale importanza perché anche al capitolo 28, quando Gesù risorto dirà ai discepoli andate facendo discepoli tutte le genti, insegnando e battezzando, no? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi il concetto di insegnamento, di istruzione, è di fatto qualcosa di fondamentale nella memoria di Gesù. E in questo capitolo decimo vengono indicati innanzitutto i dodici, fanno parte i dodici, e poi almeno fino al versetto 4, si dà l'indica da 1 a 4, e poi si dà l'indicazione del fatto che i dodici hanno lo stesso potere di Gesù, perché loro possono guarire, cacciare i demoni, predicare il Vangelo come ha fatto Gesù. E questa parte è di fondamentale importanza comprendere questo perché ci permette di comprendere, a mio avviso, quello che è il cuore, che è appunto il versetto 40, dove si dice chi accoglie voi accoglie me e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Perché? perché nella prima parte del capitolo decimo Gesù invia i dodici, quindi si tratta di apostoli scelti, oculati, chiamati per nome, che hanno la stessa autorità di Gesù di compiere quello che Gesù fa, cioè di insegnare, di annunciare e di guarire. Gli apostoli sono depositari, hanno la stessa autorità, svolgono con l'autorità di Gesù la stessa attività che Gesù compie. Quindi dove ci sono gli apostoli è come se ci fosse presente Gesù. E Gesù non ha bisogno di essere dappertutto perché ci sono gli apostoli che fanno quello che fa lui. E questo, a mio avviso, dal punto di vista di un'idea antropologica e anche di un'idea teologica, è un'assoluta novità. Fa parte della struttura semitica, ovviamente, il fatto che il mandante dà la stessa autorità al colui che manda, in modo che questo possa custodire il messaggero e il portatore del messaggio. Ma che il mandante si identifichi con colui che manda, questo è davvero notevole, no? Anche in Matteo 25, ricordate, lo dice qui a proposito del bicchiere d'acqua, ma anche in Matteo 25, quando si fa l'elenco delle cosiddette opere, no, di misericordia corporale, si dice: ogni volta che l'avete fatto a uno di questi piccoli, l'avete fatto a me. Cioè che ci sia questa identificazione così forte tra il mandato da Gesù, l'inviato da Gesù, con colui che riceve l'atto di carità. Non è colui che fa la carità, ma è colui che riceve, colui che accoglie l'atto di carità, si identifica con Gesù. Questa è una cosa che, a mio avviso, troviamo anche in Luca. Ricordate la conversione di Paolo, quando risorto in Atti 9, si dice che fu intercettato da Gesù e Gesù gli dice: perché perseguiti me? Ma Gesù non è perseguibile perché è risorto, sta bene. Chi sta perseguitando Paolo sono invece i suoi discepoli. E quindi Gesù si identifica completamente, il risorto si identifica completamente con coloro che invece stanno patendo sofferenza. Ora, se il capitolo decimo di Matteo prima ci dà la descrizione dei discepoli, dice che i discepoli hanno la stessa autorità di Gesù, ecco che qui nella seconda parte, appunto, che abbiamo letto insieme, che cosa succede? Succede che i discepoli hanno il compito di innanzitutto confessare Gesù con coraggio, versetto 32, riconoscere Gesù davanti agli uomini. Si tratta della professione di fede. Sappiamo che per Matteo questa professione di fede, la confessione nell'identità di Gesù come figlio di Dio, è di fondamentale importanza. Faccio un riferimento. In Matteo 16, ricordate quando Gesù interroga la gente, chi dice che io sia? Profeta, Elia, Geremia, eccetera, no? Giovanni Battista, un altro profeta. E voi, dice, rivolge, dice, perché dite che io sia? E Pietro gli dice: tu sei il figlio del Dio vivente. E Gesù che cosa fa? Riconosce che la frase di Pietro non viene dai ragionamenti di Pietro, ma viene direttamente dal Padre. Beato te, Simone, perché nel carne e nel sangue ti hanno rivelato questa cosa, ma il Padre mio che sta nei cieli. È una cosa molto interessante questa dinamica, perché Pietro riconosce in Gesù il figlio del Dio vivente e Gesù riconosce che in Pietro sta agendo una forza che non dipende da Pietro. Sta riconoscendo l'agire di Dio in Pietro. Quindi Gesù è come se dicesse: tu Pietro sei sottomesso all'azione di Dio, sei sotto l'azione dello Spirito, perché stai dicendo cose che corrispondono perfettamente al volere di Dio. Quindi io riconosco che in te sta agendo questo. E perché sta agendo in te, io ti riconosco come Cefa, come la pietra sulla quale edificherò la mia Chiesa. In questo processo di riconoscimento, o se vogliamo dirlo per il nostro tema, di accoglienza di una rivelazione, no? Si accoglie una rivelazione reciproca che viene fatta. E qui nel capitolo decimo si anticipa questo tema, perché Gesù dice che va riconosciuto il suo nome davanti agli uomini, non semplicemente nell'atto interiore della fede, ma davanti agli uomini va riconosciuta l'identità di Cristo come il figlio di Dio. Altrimenti, secondo lo stile tipicamente un po' ebraico e rabbinico, da Deuteronomio, direi, ma Matteo è molto legato alla forma deuteronomistica di impostare le cose, c'è la benedizione e la maledizione, no? Ricordate Deuteronomio 30, chi mi riconoscerà sarà riconosciuto, chi mi rinnegherà sarà rinnegato, no? Questa tipica impostazione ebraica di impostare i rapporti personali. Per non fermarsi qui e semplicemente avvisare del fatto del riconoscimento, ecco che Gesù aggiunge altri due aspetti. L'uno è la specifica della sua identità e quindi di non temere le persecuzioni da parte dei discepoli, perché le persecuzioni ci saranno. E Gesù si dice il portatore della spada. Questo è un testo molto discusso, ovviamente, perché lo troviamo anche in Luca, capitolo 12, viene ripreso anche dal Vangelo di Matteo, questa tradizione, una lunga tradizione, questo detto di Gesù. E qui Matteo fa riferimento anche alla citazione dell'Antico Testamento, dove si dice il padre e la madre, suocera e nuora è abbastanza facile da capire, ma padre, madre, figlio, figlia e madre. Luca cambia un po' le cose perché raddoppia le relazioni di alternanza. E in Luca si dice che Gesù è venuto a portare la divisione, invece qui Matteo dice che è venuto a portare la spada, che è una cosa che fa scandalo, perché il principe della pace, anche secondo i Vangeli dell'infanzia, no? Gli angeli che cantano Matteo 1 e 2, è colui che invece è venuto a portare la spada. La spada è uno strumento di guerra, è uno strumento di attacco. Ricordate poi Matteo nell'orto dei Getsemani, quando Pietro taglierà, ricordo Giovanni questo, no? Taglierà con la spada, no? Rimetti la spada nel fodero, gli dirà, perché Gesù non ammette violenza. Il Papa ha preso posizione adesso, mi sembra, nella giornata mondiale della pace per il metodo della non violenza, una posizione abbastanza chiara. Però i testi evangelici consegnano un Gesù che è venuto a portare la spada, che questo è davvero problematico, per la tradizione cristiana è davvero problematico, cioè di come interpretare la non violenza di Gesù alla luce anche di questi testi dove Gesù dice di essere venuto a portare una forma di divisione, no? E dov'è questa divisione? Questo è importante. È importante perché ha a che fare con i rapporti familiari. Non tutti i rapporti familiari. Non è, ad esempio, vedete, non dice sono venuto a portare divisione tra marito e moglie. Qui sarebbe stata una grossa contraddizione, ovviamente, no? Rispetto anche a Matteo 19, l'uomo non separi ciò che Dio unisce. Ma sono separazioni tra, la divisione tra generazioni, perché si tratta del padre e del figlio, della madre e della figlia, della suocera e della nuora. Quindi vuol dire, questa frase, così presa anche in Luca in maniera molto più ampliata, forse ci sta a dire come Matteo stia dicendo qual è l'effetto della presenza di Cristo nel mondo. La spada è un'immagine molto chiara, ma all'interno della comunità giudaica, chiamiamola così perché sapete quando si parla di giudaismo è sempre problematico, perché il giudaismo è abbastanza variopinto anche ai tempi di Gesù, e come nasca cristianesimo, quando è che si può parlare di cristianesimo, da quando, da come, quale tipo di cristianesimo, ma comunque questo. Però certamente c'è una frattura, chi diventa cristiano, chi segue Gesù, vuol diventare cristiano, comporta una frattura rispetto alle generazioni precedenti. È chiaro che questo non può durare per tutti i secoli, se prendiamo ad esempio le lettere pastorali, le lettere di Timoteo, prima e seconda Timoteo, la lettera a Tito, dove si dice che tu, caro Timoteo, hai imparato a leggere la scrittura dalla tua nonna, e la tua nonna poi la mamma. È chiaro che siamo su tutto un altro schema qui, no? Perché qui è proprio la trasmissione della fede di generazione in generazione, noi siamo frutto un po' di questa impostazione da lettere pastorali. Qui invece Matteo, così come Luca, ci testimonia invece un tipo di cristianesimo che esige una rottura rispetto alla generazione precedente, e qui certamente fa scandalo. Ma il rapporto è a livello familiare. Tant'è vero che poi Gesù riprende questo, chiama padre e madre più di me, non è degno di me, chiama figlio e figlia più di me, non è degno di me. E questa frase nel Vangelo di Tommaso, ad esempio, diventa di fondamentale importanza per impostare tutta una forma di cristianesimo che è, potremmo dire così, mettete il termine, antisociale o antifamiliare. Si segue Cristo solo quando si rompono i legami familiari. Se la famiglia fa parte della consuetudine di appartenenza al mondo, lo staccarsi dalla famiglia diventa invece il segno dell'appartenenza a Cristo. Tutte le forme, diciamo così, ascetiche che rifiutano la forma del matrimonio, anche in forma poi, diciamo così, considerata ereticale, come il rifiuto del matrimonio, l'appropriazione dei figli, lo stesso cibo, pensiamo agli encratiti anche nel secondo secolo, metà del secondo secolo, sono tutte forme che si basano su questo testo perché ogni rapporto familiare deve essere annullato, perché ciò che dà identità è il rapporto personale con Cristo. Ora sappiamo che il rapporto che Gesù ha con la famiglia, rapporto abbastanza dialettico o dialogico anche, perché dice chi è mio padre e mia madre sono quelli che ascoltano la mia parola, fanno la volontà del padre, non certo quelli che mi stanno, semplicemente
Di sangue.
ai legami di sangue. E paradossalmente però Gesù, che se c'è una cosa che dal punto di vista umano ha fatto attraverso il gruppo dei discepoli, è tutto il tema del capitolo 18. Il tema della adelfia, cioè della fratellanza, no? Accennava prima il tema della fraternità, la fratellanza, la fraternità, è Gesù che lo ricava dall'ambiente familiare, ma lo trasforma radicalmente. Per cui, secondo l'insegnamento di Gesù, anche tra marito e moglie bisognerebbe vivere una forma di fraternità, una forma di accoglienza fraterna, come la vede Gesù. Per cui i legami familiari o i legami affettivi non sono più sufficienti per stare alla quota del regno annunciato da Gesù. Ma veniamo un attimo al versetto 40, che è il cuore, a mio avviso, di tutto questo discorso e che è anche là al nostro incontro. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. È una struttura cosiddetta cascata, dove si lega l'identità di Gesù come inviato. In greco viene detto apostolos, colui che è inviato, e Gesù che per rimanere fedele alla propria identità di inviato continua a inviare. Non solo vive questa sua identità come in maniera passiva, cioè come essere inviato, ma anche come inviante. Sappiamo che attorno a questo schema si regge tutto il concetto di apostolato. Perché che autorità hanno i discepoli in quanto inviati? Chi è che ha il potere di guarire, di sanare, come fa Gesù? Primi versetti del capitolo decimo, sono coloro che sono inviati da Gesù. Nessuno ha il potere di Gesù se non è inviato da Gesù stesso. E Gesù stesso dice: non ho autorità da me stesso, ma solo perché sono inviato. È per questo che Gesù dice: chi accoglie voi, accoglie me e accoglie colui che mi ha mandato. Ora, un po' in maniera spregiudicata, a mio avviso, Matteo non chiama Gesù Apostolos, certamente, perché gli apostoli sono i dodici, per Marco, ma soprattutto per Luca, il capitolo sesto, sono innanzitutto i dodici, gli apostoli, gli inviati, perché Gesù è la fonte dell'invio. Ma se prendiamo il Vangelo di Giovanni non esistono gli apostoli. C'è un'unica volta dove si parla di colui che è inviato, non tanto di apostolos, ma di apostalmenos, participio medio, no? Apostalmenos, colui che è inviato, che è riferito solo a Gesù, perché Gesù è l'unico inviato. E se i discepoli, infatti Giovanni preferisce sempre questo concetto di mathetes, colui che impara, colui che è discepolo, non tanto colui che è apostolo, per Giovanni l'unico inviato per eccellenza è Cristo stesso, il Figlio di Dio, per cui si partecipa del suo essere inviati solo in quanto si è legati a lui. Pensiamo alla parabola del tralcio della vite, ad esempio, no? Se non siete senza di me non potete fare nulla. Perché? Perché è il rapporto con lui che diventa la fonte dell'invio, ma si partecipa del suo invio, non si ha un invio diverso. Qui in Matteo le cose sono, certamente nella struttura fondamentale sono le stesse, ma sono un po' diverse, perché si prevede che gli apostoli abbiano la stessa autorità di Cristo perché inviati da lui, e Cristo abbia autorità perché colui che l'ha inviato è Dio stesso. Il problema fondamentale dell'identità di Gesù, infatti, è legato al suo rapporto con il Padre. Ricordate che la condanna a morte, tu ti sei fatto Figlio di Dio, per questo tu sei condannato a morte, perché stai bestemmiando. Allora, torno a questo versetto 40, dove c'è il verbo decomai, accogliere, che è un verbo che si ritrova diverse volte nel Nuovo Testamento, in modo particolare
ricorre 56 volte nel Nuovo Testamento, 10 volte in Matteo, 6 volte in Marco, 16 volte in Luca, con diverse accezioni di accettare, di accogliere. Giovanni ad esempio non ce l'ha questo verbo, perché? Perché ricordate che Giovanni, l'abbiamo letto il giorno di Natale nel prologo, a quelli che lo hanno accolto, però non usa il verbo decomai, dice il verbo lambano, a chi lo ha ricevuto, a chi lo ha preso, a chi lo ha preso su di sé, chi lo ha afferrato, no? Lambano è il prendere, è diverso da accogliere, no? Perché accogliere, accettare ed decomai è diverso. Invece Giovanni non usa mai il verbo decomai, usa sempre il verbo lambano, si tratta di prendere. A chi lo ha preso, chi lo ha accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio, l'abbiamo letto nel prologo di Giovanni. Altre volte troviamo in Atti, quindi è Luca di per sé quello che lo usa di più. Ricordate, Luca lo usò la prima volta quando Gesù viene portato al Tempio con Simeone, no? Che accoglie Gesù bambino nelle sue braccia, e poi c'è il canto, quello, lascio il Signore, ecco che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, quello che si legge sempre, almeno chi usa il breviario a compieta, ecco, si dice questo, no? Il cantico di Luca. Qui in Matteo, chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me è colui che mi ha mandato. Certamente Matteo sta ponendo una pietra miliare per comprendere anche poi quello che viene detto al capitolo 18, cioè qual è l'autorità dei discepoli e su dove si deve verificare l'autorità dei discepoli. Non abbiamo potuto leggere il capitolo 10, la prima parte, che è tutta dedicata anche al riconoscimento del vero profeta, un tema molto grosso che già troviamo in Deuteronomio, lo troveremo ben specificato nella lettera, nella Didache, ad esempio, un testo degli anni 70-80, quasi contemporaneo alla redazione evangelica, dove si danno dei criteri molto belli, no? Su come accogliere il vero profeta. Se il profeta viene e chiede soldi, non è un vero profeta. Se rimane un giorno, accogliete e date a mangiare. Se rimane più di 3 giorni, non è un vero profeta, deve andare via, no? Perché puzza come il pesce, deve andare via. Quindi, soprattutto, dice il testo di Didache, deve comportarsi come si è comportato il Signore. Se ha i modi, se ha i tropi, se ha i modi del Signore, dice il testo di Didache, è un testo molto bello. Per cui Matteo e Didache ci dicono come uno dei problemi fondamentali, perché questo testo è importante, perché uno dei problemi fondamentali nella vita cristiana è in nome di quale autorità tu stai dicendo questo. Ora, le parole di Gesù vengono ricordate, messe per iscritto, per ricordare che ogni autorità deriva da quella che lui dà. Per cui non si può istituire un'autorità che possa essere fuori dall'orbita di quello che Gesù ha detto, ha stato, ha fatto. No? E questo è di fondamentale importanza. Per questo la cascata, colui che manda, Gesù che ha inviato e Gesù che invia, rimane l'asse portante che dà l'autorità apostolica, quello che noi chiamiamo autorità apostolica, ma dà soprattutto la base veritativa per verificare ogni tipo di azione che gli apostoli fanno. Questo è davvero importante, perché chi accoglie voi? Ma accoglie voi in quanto inviati, non semplicemente accoglie. Non si tratta della disposizione all'accoglienza incondizionata, come se questo potesse farci sentire migliori o farci sentire buoni nei confronti delle persone, ma si tratta di disporsi all'accoglienza solo quando si riconosce che colui che viene a te è stato mandato da Cristo, e Cristo ovviamente da Dio. Quindi diventa un po' selettiva questa cosa a questo punto. Poi se prendiamo Matteo 18, ma soprattutto Matteo 25, quando Gesù si identificherà con colui che viene visitato in carcere, con colui che viene vestito, con colui che riceve il bicchiere d'acqua, capiremo che lo spettro è ampio, no? Non si sta riferendo solo ai discepoli, ma certamente qui, per quanto riguarda il mandato apostolico, qui c'è una precisa indicazione che viene dal Signore Gesù. E passo anche al capitolo 18 e vi ho dato indicazioni dei primi 14 versetti. Poi magari nelle domande ritorniamo se qualcosa ho trascurato. Quarto discorso che Gesù fa secondo Matteo, grande discorso sulla comunità, ma soprattutto sui suoi capi, dove si danno dei criteri per comprendere come la comunità cristiana, la comunità dei discepoli, chiamiamola comunità dei discepoli, deve organizzarsi al suo interno. Allora, in quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è più grande nel regno dei cieli? La domanda a cui nella prima faceva riferimento. Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui sarà il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Chi invece scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, gli conviene che gli venga appesa al collo una macina da mulino e sia gettato nel profondo del mare. Guai al mondo per gli scandali. È inevitabile che vengano scandali, ma guai all'uomo a causa del quale viene lo scandalo. Se la tua mano o il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita nuova, monco o zoppo, anziché con due mani o due piedi essere gettato nel fuoco eterno. Se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella genna del fuoco. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Che cosa vi pare? Se un uomo ha 100 pecore e uno di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità io vi dico, se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così è volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda. Il proseguo della parabola lo conosciamo un po' sulla correzione fraterna, poi la famosa parabola del servo spietato, ecco, no? 10.000 talenti e l'altro invece che doveva ritornare poco sul problema del perdono. Il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Vedete che qui i versetti che abbiamo letto sono concentrati innanzitutto sul tema dei bambini. Paidion, paidia, no? I bambini, i piccoli, quelli che sono piccoli e sono chiamati a crescere. È la visione che Gesù aveva messo in evidenza nella parabola del grano, Matteo 13. Il regno di Dio ha a che fare con delle cose piccole che sono chiamate a crescere. Non è importante che siano grandi, è importante che siano potenzialmente grandi, ecco, no? Per usare la categoria aristotelica da potenziato, cioè che possano crescere. Per questo Matteo 13 sta al centro un po' di tutti gli insegnamenti di Gesù, perché ci dà il suo sguardo sulla realtà. E così anche nella comunità, la comunità cristiana deve verificarsi sulla sua capacità di vedere i piccoli o i bambini come il criterio attorno al quale gira un po' tutto il resto. Perché Gesù dice chiaramente con lo stesso verbo, versetto 5, chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Poi dopo i piccoli, dopo i bambini, paidia, ci sono i microi, i piccoli, nel senso non i
Potente.
potenti, ma i piccoli. Chi sono questi piccoli? I piccoli che credono in me. Dunque Gesù ha una concezione, sembra, della comunità dei discepoli, di gente che, poiché crede in lui, è considerata piccola. Certamente qui bisognerebbe rileggere il contesto socioculturale nel quale Matteo viene scritto. Se è vero, come noi possiamo ricavare da Matteo 4, che Matteo viene scritto nella zona antiochena, nella grande città di Antiochia, capitale della Siria, è probabile che sulla fine del primo secolo la presenza cristiana, a differenza di quello che accadrà ad esempio nel IV secolo, ma nel primo secolo la presenza cristiana sia davvero irrisoria. Ora però Matteo ricorda lo sguardo di Gesù sulla realtà e dice: anche nei confronti della comunità cristiana dobbiamo applicare la stessa logica del seme, perché i piccoli che credono, e sono piccoli perché credono, no? Cioè chiunque crede deve essere piccolo. C'è tutta la tradizione vetero-testamentaria degli Anawim, dei poveri di Yahweh. Ricordate anche beati come iniziano le beatitudini, no? I poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. C'è questa specie di atteggiamento interiore di povertà di fronte a Dio, per cui il credente si riconosce bisognoso dell'aiuto di Dio. Ora, questa piccolezza è ciò che costituisce il cuore della comunità. Addirittura Gesù dice: si identifica con me, perché questo bambino, questo piccolo, accoglie nel mio nome. E poi c'è il tema dello scandalo, come avete visto, quindi tema già presente e purtroppo sempre attuale in ogni comunità cristiana, dove anche qui si riprende il vecchio dettato vetero-testamentario, per cui è necessaria una scelta. Il senso del tagliare qualcosa di sé non è per menomazione, no? C'è sempre il principio di integrità che va preservato, ma il senso della decisività con cui bisogna seguire Cristo. Per cui ciò che impedisce di seguire Cristo con radicalità, o più che con radicalità, con totalità della propria persona, questo va eliminato, perché questo compromette un po' l'atteggiamento globale nei confronti del Signore. E la volontà del Padre vostro che è nei cieli, ti concludo il versetto 14, che anche uno di questi piccoli si perda. Quindi il problema della comunità qual è? È che il credente, quando è messo di fronte o alle persecuzioni, come abbiamo visto in Matteo 10, o quando è messo di fronte agli scandali che nascono dall'interno, e lo scandalo, permettete, qual è lo scandalo? Matteo 18, 1, che dentro la comunità ci sia qualcuno che dice chi è il più grande nel regno dei cieli. È questo che scandalizza. Ciò che scandalizza non è tanto, diciamo così, il disastro sessuale, economico che un discepolo del Signore può fare. Pensiamo a Prima Corinzi, no? Quanti casi Paolo prende tra le mani di scandali. Queste cose neanche se ne deve parlare tra di voi, dice Paolo, no? Ma il problema è di chi presuppone di vivere la comunità cristiana non nella misura del regno, cioè delle piccole cose che
Secondo potere.
crescono, ma secondo un'altra logica che non è quella del regno. Per cui qual è lo scandalo fondamentale che si deve dare ai piccoli di fronte a uno che pensa di essere credente ma vuole essere grande nello stesso tempo? Non funziona questo, dice Gesù. È proprio l'antilogica del regno. Passerei
A
un po' a
Marco.
Marco. Per quanto riguarda Marco, avevo indicato un po', alcuni sono dei passi paralleli, per cui credo che su alcune cose le troviamo già esplicitate. Però sappiamo che Marco ha un altro modo di presentare il Signore Gesù, ha un'altra impostazione, non tanto come fonte della sapienza, ma colui che rivela il volto di Dio. Il problema serio di Marco, ricordate che se in Matteo il riconoscimento di Gesù come figlio di Dio viene fatto da Pietro, il figlio del Dio vivente, in Matteo 16, il riconoscimento di Gesù come figlio di Dio in Marco avviene sulla croce fatto da un centurione, Matteo 15, 34, non credo da quelle parti lì. Pietro in Marco riconosce Gesù non il figlio del Dio vivente, ma lo riconosce come il Cristo, il Messia, cioè l'adempimento di tutte le promesse messianiche. Ma chi riconosce in Gesù un rapporto particolarissimo con il Padre, il figlio del Padre, l'inviato del Padre, è paradossalmente un pagano, no? Che accoglie la novità di Cristo nel momento più antiglorioso in assoluto, che è il momento della croce. E il problema di Marco fondamentalmente è questo, non tanto l'identità di Gesù, ma chi è questo Dio che si lega a questo crocifisso, no? Come fa Dio a rivelarsi di fronte a questo crocifisso e come fa il credente ad accogliere una realtà così paradossale di Dio di fronte alla croce? Perché poi anche la fede è un atto di accoglienza, no? Una proposta che viene, non viene da noi, ma viene direttamente da Dio. Altrimenti diventa elucubrazione personale, ma se la fede è un rapporto tra persone, è chiaro che da Dio bisogna accettare. E Marco sente fortissima questa realtà. Capisce che nella croce di Gesù, riconosciuto dal centurione, da un pagano come figlio di Dio, c'è il paradosso della fede. Ora, ai versetti 7 e 13, c'è in breve, diciamo così, quello che abbiamo letto in Matteo 10 sull'invio missionario. Leggo i versetti da 7 a 13. Vabbè, Gesù percorreva villaggi d'intorno insegnando, anche questa è una forma sintetica dell'attività di Gesù. Non dice più guarire, ma insegnare. Chiamò a sé i 12 e prese a mandarli a due dava loro potere sugli spiriti impuri e ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro per cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di là, di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Ed essi partiti proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Qui non si tratta di chi accoglie voi, chi accoglie me, vedete, ma Marco lo pone già subito sulla parte negativa. Qualora non vi accogliessero, questo pensate che sarà una cosa,
Esperienza.
l'esperienza normale che dovranno fare i discepoli di Gesù, gli inviati di Gesù. Cosa vuol dire però accogliere per Marco? Ascoltare. Se non vi accogliessero, non vi ascoltassero. L'accoglienza coincide con l'ascolto di quello che uno ha da dire. Forse si potrebbe pensare, ricordate anche ad Atti 17, quando Paolo davanti all'Areopago di Atene tiene il suo discorso e molti, dice il testo di Luca, che credettero in lui, ma molti se ne andarono dicendo: su questo ti ascolteremo un'altra volta, cioè non vogliamo accogliere quello che tu ci stai dicendo. Sul tema dell'accoglienza e ascolto, sappiamo che Deuteronomio 6, che è il fondamento della religiosità di Israele, lo Shema Israel, è tutto basato sul tema dell'ascolto. Ricordate anche Salomone, cosa chiede, 1 Samuele 3, no? Cosa chiede a Dio? Un cuore capace di ascoltare, no? Un leb shomeach, un cuore ascoltante chiede. Chiede la capacità di ascoltare, di discernere, noi traduciamo, no? La capacità di discernimento, la sapienza del cuore. Sul tema dell'ascolto c'è tutto il filone biblico che percorre. Pensiamo nei Vangeli Marta e Maria, no? Marta che si dà da fare, Maria invece che è ai piedi di Gesù ad accogliere, ad ascoltare la sua parola. E lei ha scelto la parte migliore. Ma qualcuno doveva pur fare, no? Dice, quindi sul tema della non accoglienza come ascolto, qui Marco pone il problema. Quindi Marco prevede già, perché lo fa? Perché siamo nella logica del crocifisso, cioè il fatto di non accogliere l'identità di Gesù fa parte del messaggio stesso. Cioè il non accogliere il messaggio di Gesù come un messaggio che è facile da accogliere, il fatto che ci sia una resistenza all'accoglienza del messaggio, dice la verità del messaggio stesso. Perché il messaggio non è facile, non è semplice, non è umanamente accettabile, c'è bisogno davvero di un salto nella fede che il centurione fa davanti al crocifisso, ma non immediatamente. Ora, i discepoli che vengono questa volta mandati a due, Sant'Agostino farà questa riflessione sul 2 a 2, dicendo, ma Agostino, sapete, cambia parecchie cose, cioè dice cose giuste, dice bene soprattutto, ecco, no? Però cambia un po' il significato delle cose, dice no, questo 2 a 2 che cosa rappresenta? Gemina caritas, no? Il duplice comandamento dell'amore, ama Dio e ama il prossimo, perché a due ci si ricorda che bisogna amare Dio e bisogna amare il prossimo, ma questo non si può dire che sia il significato del testo in questo caso. È chiaro perché i due, c'è Deuteronomio alle spalle, perché ci si dà testimonianza, perché la testimonianza è vera se ci sono almeno due testimoni che testificano questo, no? È Deuteronomio dunque, no? Quindi non è tanto il comandamento della carità all'Agostino, insomma, anche se è bello da dire, per l'amor di Dio, Sant'Agostino è sempre Sant'Agostino, non era certamente l'ultimo arrivato, però non è il significato primo di questo 2 a 2, piuttosto c'è ancora una volta la formula vetero-testamentare di Deuteronomio. E caratteristica dell'inviato è il modo col quale l'inviato va. Quindi non va con mezzi, cioè oggi diremmo non va col tablet, non va col telefonino, non va con la carta di credito, no, non va con l'auto, diremmo non va con niente, pane, sacca, bisaccia, denaro, cintura, calzare i sandali, non porta due tuniche, perché l'unico tesoro o l'unica autorità che ha non deriva dalla forza dei mezzi, ma semplicemente dall'autorità della parola che porta. Ricorderemo forse l'altro brano di Paolo del Vangelo, no? Dove si dice in Timoteo, no? Citando sempre Deuteronomio, l'operaio ha diritto alla sua mercede. Quindi io non ho chiesto di più, dice Paolo, di quello che mi veniva dalla predicazione del Vangelo, perché il Vangelo ha il potere di mantenermi nella fatica che devo fare senza di più, senza di meno, un po' secondo la logica dell'Esodo. E in Marco 9 c'è questo episodio subito dopo la trasfigurazione, avevo dato il versetto da 30 a 50, no? C'è l'episodio del paralitico, del ragazzo indemoniato che viene guarito, no? Rappresentato da Raffaello in quel bel quadro, ecco, della trasfigurazione, e poi comincia il secondo annuncio della passione. Siamo già nella seconda parte del Vangelo, la prima parte finisce col capitolo 8, con la confessione di Pietro come Cristo, qui siamo alla seconda parte, Gesù è già un po' verso Gerusalemme, e si dice: attraversavo la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti i suoi discepoli, diceva loro: il figlio dell'uomo viene consegnato alle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo 3 giorni risorgerà. Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Di nuovo il problema del più grande, che fosse il più grande, e dice Gesù al versetto 36, e risponde al bambino di nuovo, ecco, no? E preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e abbracciandolo disse loro: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me, e chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Qui non è più il problema del piccolo come il credente, ma il problema è proprio la dimensione della piccolezza, cioè del bambino che nutre, ha bisogno di essere accudito, il bambino ha bisogno di essere accudito, ed è in questa misura che la comunità cristiana deve confrontarsi. Cioè non ancora una volta, possiamo dire, una comunità sufficiente dei propri mezzi, o che crede di essere sufficiente a se stessa, ma comunità che ha, comunità è una parola, non so come, cosa dire diversamente da comunità, insomma, ma gruppo di discepoli che sente la necessità di avere bisogno, come un bambino che ha bisogno di essere nutrito, curato, accompagnato, custodito. Quando la comunità cristiana, il gruppo dei discepoli, perde questa quota di insufficienza, possiamo dire la fede cristiana finisce, ecco, no? Più, non c'è più la dimensione come Cristo l'ha voluta. A verifica di questo, il fatto, i versetti 38-39, no? Quando si dice: maestro, abbiamo visto che uno scacciava i demoni nel tuo nome, volevamo impedirglielo perché non ci seguiva, ma Gesù disse: non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare di me. Gesù dichiara che la dimensione della piccolezza non appartiene solo unicamente alla dimensione del gruppo dei discepoli, ma può appartenere anche a coloro che sono fuori, perché fa parte della sapienza umana anche questa piccolezza. E bicchiere d'acqua nel mio nome, ritorniamo sempre un po' sulla stessa faccenda di prima, per cui non insisto. Invece vorrei concludere, perché vorrei dare spazio a qualche domanda anche, non vorrei togliere tutto il tempo. Di nuovo torna ai bambini, al capitolo 10, versetti 13 a 16. Li presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite, a chi è come loro, infatti, appartiene al regno di Dio. In verità io vi dico che non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso. E prendendoli tra le braccia, li benediceva imponendo le mani su di loro. Qui il passaggio è un po' diverso, ma si tratta di mettere in evidenza l'atteggiamento di fiducia che un bambino ha nei confronti degli adulti. Per cui il bambino dipende dall'adulto, e un bambino naturalmente, spontaneamente, si fida dell'adulto a cui fa riferimento. Per cui l'accoglienza, perché dice il regno di accogliere il regno di Dio come lo accoglie un bambino. Quindi qui il problema è di accogliere il regno di Dio da chi è annunciato da Gesù, ricordiamo Marco 1,14, no? Il regno di Dio è vicino, convertiti e credete al Vangelo. Ora, si tratta di accogliere il regno di Dio con lo stesso atteggiamento con cui lo accoglie un bambino, cioè con l'atteggiamento di spontanea fiducia, dando credito a quello che un adulto ti dice. In questo caso l'adulto è Dio Padre attraverso Gesù. Vedete, in Matteo il regno di Dio o l'accoglienza del messaggio è legata strettamente alla missione degli apostoli. Quindi non si può pensare all'accoglienza del regno di Dio senza la mediazione concreta e necessaria degli inviati di Gesù. È chiaro che qui Matteo ha un problema molto grosso tra le mani. Chi è che ha l'autorità di dire le cose di Gesù? In Marco le cose sono un po' diverse, perché il problema dell'autorità non è, diciamo così, così cogente, così forte come in Matteo, ma il problema è l'autenticità dell'atto di fede, perché si tratta di accogliere con lo stesso atteggiamento di un bambino il regno di Dio che comunque arriva, anche fuori campo,
anche
fuori campo, di colui che ha la fede. Perché ricordiamo che il modello del credente, per Marco, è il centurione sotto la croce. E quindi uno che non ha nessuna autorità, non è istruito sulle scritture, non ha partecipato con Gesù, è proprio fuori da tutti gli schemi possibili e immaginabili, e lui è il primo credente, perché professa la fede in Cristo, figlio di Dio. Quindi Marco si muove su tutto un altro versante, cioè mette il lettore di fronte all'esigenza di coltivare un atteggiamento di fede corretto all'oggetto a cui crede, che è il paradosso un po' della fede, di come Dio si rivela. Per Matteo invece non è più pensabile pensare alla trasmissione dell'insegnamento di Gesù senza il canale di trasmissione. Vedere Rai 1 via streaming o vederlo su Sky non è la stessa cosa, no? Il canale di trasmissione è di fondamentale importanza. Per Matteo il problema grosso, no, anche degli esegeti, è cristologico, Matteo è ecclesiologico, no? Cioè è più sul versante della cristologia, è più sul versante dell'ecclesiologia, cioè che Matteo che domande risponde, no? E certamente Matteo tiene così strette le due cose che non è possibile scinderle. Per Marco è chiaramente invece tutto impostato sulla figura di Gesù e sull'atteggiamento di fede che il credente ha chiamato ad avere nei suoi confronti. Ecco, ho fatto una panoramica un po' assaggiando qua e là. Adesso però voglio lasciare il tempo a voi, cercando di prendere da questi due primi Vangeli. Il criterio è molto semplice, ecco, canonico, sul tema dell'accoglienza, e lascio a voi la parola.